prossimo messaggio, sempre privato.
Poi diciamo. Siamo oggi, è la giornata della privacy. Che succede stavolta?
Caro Giuseppe,
dimmi.
Da qualche anno sto vivendo una situazione di smarrimento totale. Sono testimone di Geova da più di 30 anni. Ad essere sincero, e spero che questo non ti ferisca né ti offenda, non riesco a condividere, almeno per ora, tutto ciò che insegni. Tuttavia, apprezzo enormemente l'amore sincero che sia te che i fratelli della tua comunità nutrite per le persone. Un marchio che Gesù, quando era sulla terra, indicò come segno distintivo di tutti coloro che sarebbero stati i suoi discepoli. Vedi Giovanni 13:35. Questo amore sincero che traspare in voi mi ha spinto a scrivere questa lettera per chiederti aiuto, anche se non so neppure in che modo, forse pregando per noi affinché io e la mia famiglia possiamo trovare finalmente l'amore di Dio, perché oggi il nostro navigatore spirituale si è letteralmente smarrito. Le domande sono queste. Come può un Dio di amore aver permesso che persone innocenti soffrissero?
E cosa si riferisce qui? Quali sono queste persone innocenti che soffrono? Il genere umano, le guerre, i bambini che muoiono, le bombe atomiche su Hiroshima, gente che muore di fame, si riferirà a questo?
Sì, persone innocenti, sì.
Ok, innanzitutto persone innocenti non ce ne sono.
Neanche i bambini?
Neanche i bambini, nessuno è innocente, nel senso che siamo figli di Adamo ed Eva. Va bene, e cioè in Adamo ed Eva tutti dovevano morire, infatti c'era un comandamento, dice il giorno che mangi questo frutto muore, ciao, e tutta la discendenza moriva con Adamo ed Eva. È stato l'amore di Dio che ha permesso alla discendenza di sopravvivere, e in Cristo del Nuovo Testamento, oppure credendo nel Messia del Vecchio Testamento, come dice Giobbe, credo che il mio Redentore vive, che sarebbe arrivato, in questo modo ci si può salvare. Però anche i bambini che muoiono, bambini morti nelle bombe atomiche, bambini che muoiono, bambini che vengono abortiti, eccetera, eccetera, questi qui non è che vanno all'inferno, perché la Bibbia insegna, non so cosa insegna il testimone di Geova, ma io insegno che anche dopo la morte c'è la salvezza. Ho dato anche le scritture, 1 Pietro 3,19, 1 Pietro 4,6, dopo la morte c'è evangelizzazione, dopo la morte c'è il Vangelo predicato tra i morti, compreso tra quei bambini che muoiono ingiustamente, bambini che nascono diciamo handicappati, bambini che nascono ciechi, ci sono bambini che dopo la bomba atomica, la radiazione di Chernobyl e Hiroshima sono nati senza occhi e senza gambe, è terribile, però cosa succede? Lo Spirito Santo offre una salvezza anche a loro, se necessario anche nel mondo dello spirito. E questi bambini che ingiustamente nascono handicappati, che soffrono, non è colpa di Dio, è colpa di uno, del diavolo, due, Adamo ed Eva, tre, della discendenza di Adamo ed Eva. Dio non c'entra niente. Se Dio dovesse fermare questi mali, non esisterebbe il genere umano.
Parlando di Adamo ed Eva, è la prossima domanda. Come può un Dio di amore aver messo quell'albero in Eden? Dall'alto della sua onnipotenza avrebbe potuto prevedere con facilità che prima o poi qualcuno avrebbe mangiato di quel frutto, causando le sofferenze che oggi vediamo. Perché dobbiamo subire le conseguenze di un errore non nostro, ma attribuibile solo ai nostri primogenitori, Adamo ed Eva? Che senso ha che oggi nasciamo nel peccato? Questo non è equo rispetto alla condizione che ebbero Adamo ed Eva. La colpa con la quale nasciamo non è dipesa da noi, ma da loro. E conclude, ammiro la tua fede, spero di cuore che tu voglia aiutarci. Un forte abbraccio.
Ma siamo qui, guarda.
Sì.
Allora, adesso ascoltate bene, adesso cosa vi dico. Allora, torniamo al punto, diceva, perché un Dio di amore mette un albero in Eden?
Sì.
Dalla sua onnipotenza poteva prevedere che prima o poi qualcuno sarebbe cascato in quella fossa. Cioè sarebbe come dire, perché fai un pozzo in giardino che tuo figlio prima o poi ci cade dentro? Non è così la storia esattamente. E la storia di come fa Dio di amore a mettere, come può mettere un albero nell'Eden? E in più a piede libero mandare un serpente diavolo a ingannarli. Ma guarda, Dio deve provare, il meccanico che ti ripara il motore, prima di consegnarti la riparazione, metti in moto e vede, guarda, il motore funziona. Cioè noi vediamo che Vai in Primo Tessalonicesi 2:4. Vediamo che Dio ci mette alla prova, leggila.
Primo Tessalonicesi 2:4. Ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori.
Che è Proverbi 17:3. Quindi Dio dice prova i nostri cuori. Dio ha provato Adamo ed Eva, non è stato uno sbaglio che c'era un albero, è una prova. Se tu vedi il primo re, capitolo 13, Dio dice a un profeta, vai lì, dai un messaggio al re di Israele, e infatti dagli una maledizione, e contro l'altare, eccetera. Però quando vai, quando torni, dice non devi bere un bicchiere di acqua, non devi mangiare niente. E quello è disubbidito e Dio l'ha ucciso al profeta. Quindi Dio mette alla prova. Va bene, perché Dio permette le tentazioni, l'omosessualità, permette le perversioni in televisione, il marchio della bestia, che chi riceve il marchio va all'inferno? Perché Dio deve vedere, deve provare, vedere quanti Lucifero ci sono, quanti potenziali diavoli ci sono nel genere umano, quanti potenziali demoni, quanta zizzania. Dio sta separando la zizzania dal seme buono, sta separando le persone che diventerebbero demoni, diventerebbero Lucifero, da quelli che invece preferiscono morire, perché Dio non, la salvezza, Dio non vuole che insieme al seme buono si intrufoli un po' di zizzania, qualche demone, e qui ricominciamo da capo con il Lucifero numero 2. Va bene? E questo è così importante che Gesù ha dovuto morire in croce per fare questa separazione. Dio è nel business di provare i cuori. Apocalisse capitolo 2, capitolo 3 parla di lui, io provo le chiese, io provo, e leggi Apocalisse 2:10.
Apocalisse 2:10.
Sì, poi andiamo a Proverbi 17:3.
Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte, e io ti darò la corona della vita.
Allora, dice perché siete provati, no?
Sì.
Ripeti quella linea, perché?
Per mettervi alla prova.
Ecco, mettervi alla prova.
È quello che Dio ha fatto nel giardino?
E certo.
E perché ha dovuto metterli alla prova? Perché sarebbe stato molto più facile non mettere l'albero nel giardino e lasciare gli uomini a vivere tranquilli.
E buonanotte.
Solo benedizioni, niente prove.
No, non funziona, lasciarli vivere tranquilli non funziona. Perché? Perché Satana in cielo viveva tranquillo ed è diventato il diavolo.
Ah, allora anche senza albero?
Anche senza albero, senza frutto proibito, Satana è diventato il diavolo. Quindi la prova è l'unico modo di prevenire futuri diavoli. È per questo che c'è una differenza tra la vita eterna che Satana aveva e che l'ha persa, e la salvezza di Cristo che noi abbiamo e che non possiamo perdere.
Che non si può perdere.
È diversa la vita eterna, perché Satana aveva una vita eterna, sì, però condizionale. Fino a quando non mangiava il frutto proibito, anche lui, di ribellarsi a Dio, e l'ha mangiato. Adamo ed Eva ha detto, il giorno che gli ha detto che mangerete frutto morirete, quindi era una vita eterna condizionale. Però quando riceviamo Cristo, il condizionale che è sempre usato nel Vecchio Testamento, se ubbidisci vivrai, se segui vivrai, se mantieni la legge vivrai, nel Nuovo Testamento il condizionale finisce ed ecco che Cristo parla in un modo diverso. Chi crede in me ha la vita eterna. Giovanni 6:47, cosa che persino delle certe chiese non riescono a capire. Se Gesù dice, io vi do la vita eterna se credi in me, perché le certe chiese devono dirmi, no, devi prendere la comunione tutte le settimane, no, la vita eterna la puoi perdere, perché no, non hanno lo Spirito Santo o non hanno l'ubbidienza, e senza ubbidienza lo Spirito Santo non funziona. Capito? Quindi nel Nuovo Testamento non c'è più la vita eterna che gli angeli del cielo, che Dio ha dato agli angeli del cielo. Nel Nuovo Testamento c'è la salvezza della redenzione di Cristo, una salvezza, leggi, ma è il mio verso preferito, uno dei miei versi preferiti, Giovanni 10:28, una salvezza che non è più protetta dal fatto che non mangiamo l'albero, il frutto proibito, dal fatto che come Satana non ci ribelliamo contro Dio, ci stiamo ribellando contro Dio, ci siamo ribellati. e ci ribelliamo e ci ribelleremo. Ma cosa succede? Ora le mani di Cristo ci proteggono e ci portano a Romani 2,4. Comincio con Giovanni 10,28.
Giovanni 10,28. Io do loro la vita eterna e non periranno mai.
Perché non periranno mai? Perché? Vai avanti.
E nessuno le rapirà dalla mia mano.
Non moriranno mai perché nessuno le rapirà dalla mia mano. Sono Romani 2,4. Sono le mani di Cristo che ci proteggono adesso. E non possiamo più sgarrare come Satana, come Adamo ed Eva, perché lui ci protegge. Perché? Perché senza questa protezione cadiamo nella fossa.
Sì. Romani 2,4. Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento.
Cos'è che ci spinge al ravvedimento?
La bontà di Dio.
Capisci? Noi non sappiamo neanche pentirci, come i discepoli hanno detto: Signore, non sappiamo pregare. Romani 8, Paolo dice: noi non sappiamo pregare, è lo Spirito Santo che intercede per, non la Santa Maria, lo Spirito Santo, non Maria Santa, lo Spirito Santo. Che intercede per noi.
Amen.
Capito? Perché non sappiamo né pregare e non sappiamo neanche pentirci. E allora come facciamo a pentirci? È lo Spirito Santo.
Sì,
quindi una volta che diamo lo Spirito Santo nel nostro cuore, lo Spirito Santo ci porta a pentimento, quanto? 70 volte 7 al giorno, cioè sempre. Però questo questa promessa non esisteva nel Vecchio Testamento, non esisteva in Paradiso, non esisteva per gli angeli ribelli che si sono ribellati insieme a Satana, sono diventati demoni. Allora sono stati provati. Quando Lucifero è stato provato, cioè quando Lucifero si è ribellato, Dio gli avrà dato la possibilità anche lui, che ha rigettato, e poi ha messo alla prova tutti gli angeli. Allora questi angeli, che poi sono diventati demoni, hanno fallito la prova, sono diventati demoni, e in Giuda 1,6 sono ritenuti legati nell'abisso senza fondo. Io penso, non so, Angela, aiutami, ho spiegato?
Sì, e voglio aggiungere che non credo che vale la pena dare la colpa ad Adamo ed Eva. Sempre ho pensato che se io sarei stata nel posto di Eva, nel giardino di Eden, sarei caduta nella stessa tentazione, nei stessi problemi.
Non è detto.
No, ma l'ho dimostrato tante volte nella mia vita. Ho fatto la cosa proibita, la cosa sbagliata. Tante cose, quando c'era un no da Dio per me, io ho voluto provare quella cosa e non ho ubbidito. Quindi cadiamo, tutti sbagliamo, e non possiamo dare la colpa ad Adamo ed Eva, perché è normale che tutti facciamo questi sbagli.
Vedi, il peccato
ma
originale.
La cosa bella, la cosa bellissima è quello che tu, Giuseppe, ci hai fatto capire, che in Cristo possiamo andare avanti, siamo perdonati, cresciamo, superiamo le tentazioni e possiamo essere vicini a Dio ancora, e non siamo condannati. Apparteniamo a Gesù, in Cristo c'è la salvezza, c'è la risposta, c'è l'amore di Dio che ci tocca, che ci salva e ci perdona e ci protegge dal peccato. È Cristo la risposta.
La vita eterna di Adamo ed Eva e di Satana non era una scelta loro. Adamo ed Eva non hanno scelto di avere la vita eterna.
Sono stati creati così.
È stato un dono. Mm-hmm. Un dono. Invece la salvezza di Cristo, certo, è un dono di Dio, ma è anche
una decisione.
Scelta.
Devi dire sì.
Esatto. Qui si tratta di scegliere tra Cristo o l'anticristo, sì. La verità del Vangelo o le bugie dei politici, la porta diritta e stretta della purezza sessuale o la porta larga dell'omosessualità, dei pervertiti, dell'adulterio, eccetera. Vedi, qui abbiamo una scelta. Quando accettiamo Cristo, lo scegliamo. Capisci? Allora a questo punto Dio ci dà la benedizione che non la perdiamo più. Invece, nel Vecchio Testamento, invece alla creazione di Satana, alla creazione degli angeli, alla creazione di Adamo ed Eva, è tutto un dono. Loro non hanno scelto niente. Ricevono un dono, la vita eterna, però dopo Dio deve vedere se sono degni di questo dono. E li mette alla prova. Il diavolo, i demoni, Adamo ed Eva hanno fallito. Solo che i diavoli e i demoni hanno respinto anche l'opportunità seguente del pentimento seguente. Adamo ed Eva invece l'hanno accettato.
Amen.
Si sono pentiti. Lo vediamo in Genesi 4 che si sono pentiti Adamo ed Eva.
Sì.
Ci siamo allora, Angela?
Amen.
Ok, quindi questo abbiamo risposto, speriamo. Leggi Proverbi 17:3.
Il crogiulo è per l'argento.
Crogiuolo, dove il fonditore, l'orafo, fonde, per esempio, l'oro. È come un pentolino che col fuoco sotto fa sciogliere i metalli, il crogiuolo.
Il crogiolo è per l'argento e il fornello per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore.
Il Signore prova i cuori. Va bene, è come... Perché Dio prova? Ma abbi pazienza. Tu quando ti sposi, uno che sposa una donna, non la prova? La prova, no?
Certo.
Come si chiama la prova?
Fidanzamento.
Fidanzamento, non l'atto sessuale.
No.
Che lì l'atto sessuale, la prova del sesso lo può superare qualunque prostituta. No, qui si prova il cuore, la fedeltà. E quindi aprite gli occhi, infatti, fratelli, che dovete sposarvi.
Sì, sì.
Quindi se noi proviamo una fidanzata, un fidanzato, proviamo qualunque cosa... Anche se ha dei figli, li mette alla prova, prima di dargli una macchia, prima di dargli prova, se hai la testa sulle spalle, posso darti la macchina, allora non gliela dai, se non ce l'ha. Va bene? Quindi il Signore ci prova. Altro, Angela?
No, è tutto. Da questi fratelli è tutto per adesso.
Volevo dire, perché lui dice, dobbiamo seguire questa moglie di questo fratello, dice, perché dobbiamo seguire le conseguenze di un errore non nostro? Attribuibile al primo genitore Adamo ed Eva. Alt! Qui caschiamo nell'errore dei cattolici. Non i cattolici le pecorelle, ma i cattolici quelli che hanno inventato dottrine false. Ok, quello è l'errore, il peccato originale. Noi stiamo scontando, dicono loro, penso che anche Sant'Agostino, anche lui fuori binario, dice stiamo scontando l'errore di Adamo ed Eva, è sbagliato. Non stiamo scontando un bel niente di Adamo ed Eva. Adamo ed Eva hanno scontato il loro e noi scontiamo i nostri. Va bene, non è Adamo ed Eva che decide che tu sia marito fuori binario o una moglie pestifera o un bugiardo. Non è mica Adamo ed Eva, sei tu che decidi. Infatti, dove lo dico? Dammi Ezechiele 18:20, guarda.
Ezechiele
18:20 parla dei figli e dei genitori.
18:20. La persona che pecca è quella che morirà. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre e il padre non pagherà per l'iniquità del figlio. La giustizia del giusto sarà sul giusto, l'impietà dell'empio sarà sull'empio.
Possiamo essere più chiari? Quindi questa storia del cattolicesimo fuori binario, c'è anche il cattolicesimo giusto, perché, capito? Cioè, vuol dire cristianesimo universale, perfetto. Però il cattolicesimo basato sugli uomini, no, fuori binari. Questo cattolicesimo dice che noi stiamo scontando i peccati di Adamo ed Eva. È sbagliato. Loro hanno scontato, l'hanno già scontato per conto loro quando si sono pentiti. Va bene, per modo di dire. Quindi il padre, cosa dice? Quel padre non... fammi leggere, guarda. Il figlio non pagherà per l'iniquità del padre. Noi non paghiamo per l'iniquità di Adamo ed Eva.
Amen.
Angela, io avrei finito se vuoi.
Amen.
E anche se non vuoi.
Amen. Fratelli, se avete altre domande scriveteci. Dio vi benedica.
Amen.
Andiamo alla prossima domanda.
Dio benedica, fratelli testimoni di Geova che ci seguono. Abbiamo testimoni di Geova, mormoni che ci seguono. Noi li amiamo tutti. Qua l'importante è che parliamo la stessa lingua, ok? Non è né mormonica né geoviana, qui la lingua è di Gesù Cristo e del Vangelo. Se parlate quella lingua, vi riceviamo a braccia aperte, anche Gesù, e ci troveremo in cielo insieme. Testimoni di Geova, mormoni, cattolici e protestanti. Basta che... Due parole. Ho detto tutto. Due parole. Solo Gesù. Angela.
Amen.